In questa edizione di Salute e Società, HIV, aggiungere vita agli anni, farmaci biosimilari, una cura per la sanità italiana, più vita meno dolore per gestire il dolore cronico moderato, un malato su quattro in Italia senza radioterapia. Bentrovati da Marco Caracciolo. La vita delle persone che vivono con l'HIV è straordinariamente migliorata, ma si può fare meglio, pensando a chi non beneficia più delle terapie attuali e a chi potrebbe avere una qualità della vita migliore ogni giorno. Il servizio di Massimiliano Bordignon e le interviste ad Andrea Antinori, direttore dell'unità operativa di immunodeficienze virali allo Spallanzani di Roma, e Antonella Castagna dell'ospedale San Raffaele di Milano.
La lotta all'HIV, il virus dell'immunodeficienza umana, prosegue e ottiene nuovi risultati, migliora e passo dopo passo punta ad aggiungere vita agli anni dopo aver già ottenuto l'obiettivo di aggiungere anni alla vita. Più qualità all'esistenza dei pazienti, insomma, a cominciare dalla riduzione dei farmaci da assumere quotidianamente con una modalità di somministrazione più patient friendly. Ed ecco che grazie agli studi più avanzati si potrà così passare dall'assunzione dei tre farmaci, la cosiddetta triterapia, al regime a due farmaci, dolutegravir e lamivudina, a lunga durata d'azione, come sottolineato dai risultati degli studi Gemini.
Due farmaci rispetto al passato significa minore esposizione per lunghi periodi, per tutta la durata della vita, a un farmaco in meno. Quindi significa minori tossicità, minori rischi per il paziente a parità di efficacia. I farmaci oggi, gli strumenti che abbiamo a disposizione consentono questo, già alcune soluzioni possono essere adottate, arriveranno anche in singola compressa più o meno verso la fine dell'anno, l'inizio dell'anno prossimo, e arriverà nel prossimo congresso dell'International Society di Città del Messico di luglio nuove novità molto importanti su queste terapie. È uno dei grandi orizzonti futuri della terapia antiretrovirale. Ridurre i farmaci, si riduce la tossicità, si riducono i costi a parità di efficacia.
Contemporaneamente non vanno dimenticati i cosiddetti pazienti HTE, acronimo per Highly Treated Experienced, in cui l'AIDS si presenta quasi come una infezione rara, malati che necessitano di risposte mirate attraverso farmaci innovativi, in quanto nel tempo si sono rivelati multiresistenti ai diversi trattamenti cui sono stati sottoposti.
Questi pazienti hanno molteplici comorbidità e a volte si associa il rischio di un fallimento virologico, con la possibilità che, avendo consumato tanti farmaci, esistano opzioni terapeutiche residue limitate. In Italia fortunatamente non si tratta di un grande problema, interessa il 3-5% della popolazione in trattamento. In altri paesi lo scenario è meno incoraggiante, ma proprio perché in Italia abbiamo un problema limitato dobbiamo saperlo gestire al meglio. Per gestirlo al meglio abbiamo bisogno di un network che gestisca bene questo problema e di nuove opzioni.
Per il quinquennio 2017-2022 si prevede nel settore dei farmaci biologici una riduzione della spesa vicina al 500 milioni, con positive ricadute sulla sostenibilità sanitaria e sugli investimenti in innovazione. Il servizio di Antonella Pitrelli e le interviste a Stefano Del Missier, direttore responsabile Italian Health Policy Brief, Fabrizio Pamolli, professore ordinario di economia e management del Politecnico di Milano, e Antonella Celano, presidente di APMAR, Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche Rare.
Quale ruolo hanno oggi i farmaci biosimilari nella sanità italiana? Quali le opportunità, le criticità e le prospettive di un settore in continua crescita che ha positive ricadute sulla sostenibilità del sistema sanitario nazionale e sugli investimenti in innovazione?
Veramente oggi i biosimilari rappresentano un'opportunità notevole per aumentare la qualità delle cure, per fare in modo che i cittadini abbiano risposte sempre più appropriate, importanti. Sono farmaci, diciamo, biotecnologici, quindi non stiamo parlando dei farmaci storici su base chimica, e stiamo parlando di farmaci che hanno un grandissimo impatto sulla spesa. I biosimilari, in quanto sono farmaci di una seconda generazione, hanno le stesse qualità dei loro farmaci iniziali, ma costano di meno.
Va detto che le difformità di utilizzo dei biosimilari nelle varie regioni rappresentano una criticità. Si pensi che dal 50,21% del Piemonte si va al 23,13% della Toscana, fino al 5% dell'Umbria.
La nostra ricerca fa vedere alcune cose. La prima è un impatto potenzialmente significativo nei prossimi anni dei risparmi di spesa che possono essere ottenuti grazie ai biosimilari, intorno ai 300-400 milioni di euro negli anni a venire. La seconda è l'importanza di studiare dei meccanismi che, oltre al contenimento della spesa nelle singole gare, garantiscano anche il permanere di un numero sufficiente di imprese sul mercato, perché dobbiamo assolutamente evitare il rischio di fenomeni di eccessiva concentrazione del mercato dei biosimilari che dovessero derivare da un'eccessiva attenzione complessiva solamente alla riduzione del prezzo in fase di aggiudicazione della gara.
L'aumento di biosimilari di nuova generazione offre sempre più opzioni terapeutiche per i pazienti, soprattutto per le malattie oncologiche e su base autoimmune, come in dermatologia, reumatologia e gastroenterologia.
Parlare di biosimilari significa certamente riuscire a far entrare tanti più pazienti in terapia, ma tutto deve sempre passare dalle mani del medico, cioè deve essere il medico che, avendo a disposizione armi terapeutiche, deve scegliere quali sono quelle più adeguate al paziente. Quindi il medico sceglierà se effettuare uno switch, il medico sceglierà la terapia da adoperare. Non possono essere delle delibere regionali che impongono una prescrizione di un farmaco ad un medico.
In Italia una persona su quattro soffre di dolore cronico. La maggioranza dei geriatri concorda nel definire gli oppioidi come la terapia più idonea. Il 78% di loro valuta positivamente l'utilizzo del cerotto transdermico a base di buprenorfina. Abbiamo sentito Nicoletta Orthman, coordinatore medico-scientifico di Fondazione ONDA, Osservatorio Nazionale Salute della Donna, con Salvo Mattia, professore associato in anestesia, rianimazione e medicina del dolore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico-Chirurgiche della Sapienza, e Walter Gianni, responsabile del Centro di Geriatria e Terapia del Dolore della Clinica Medica del Policlinico Umberto I di Roma.
Artralgie, fibromialgie, lombalgie e cervicalgie sono alcune delle cause più comuni del dolore cronico, che colpisce in media un italiano su quattro. Per indagare come nella pratica clinica viene trattato il dolore cronico moderato nel paziente anziano, sono ora disponibili i dati di due ricerche realizzate dalla Fondazione ONDA e Elma Research e dalla SIARTI, con il contributo non condizionato di Sandoz.
La nostra indagine ha coinvolto 80 geriatri italiani e lo scopo di questa ricerca era proprio comprendere come, dal punto di vista pratico, gli specialisti gestissero questo problema, che, come risulta dalla nostra survey, è estremamente frequente, visto che in una media di 117 pazienti visitati in un mese, il 52% risulta affetto da dolore cronico, e andando a valutare l'entità di questo dolore, più del 40% soffre di dolore cronico moderato. La nostra ricerca proprio esplode la problematica del dolore cronico moderato nel paziente anziano, perché il paziente anziano è sicuramente un soggetto, dal punto di vista farmacologico, molto complesso da gestire.
Dolore cronico moderato sta aumentando sempre di più la sua incidenza, soprattutto in quella fascia di età tra i 60 e i 70 anni in cui le persone vogliono essere ancora attive, spesso lavorano ancora e comunque vogliono essere una parte viva della società. Il dolore cronico impedisce spesso le normali attività quotidiane, altera profondamente il sonno, ha degli episodi acuti, dei momenti di riaccensione, impedisce perciò quello che è un normale vivere quotidiano. Noi in questa indagine della Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva siamo andati a indagare come viene trattato negli ambulatori di terapia del dolore, che spesso sono condotti da anestesisti. Vengono trattati sempre di più, per fortuna, anche con farmaci oppiacei, soprattutto con oppiacei a basso dosaggio. Abbiamo visto che, rispetto ai FANS e agli antinfiammatori, che prima rappresentavano il punto fondamentale per trattare questo dolore, questi farmaci oppiacei a basso dosaggio riescono ad avere meno effetti collaterali.
Anche se esiste una legge per le cure palliative e la terapia del dolore, la 38 del 2010, troppo spesso non viene applicata. Su circa 15 milioni di italiani con dolore cronico, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, vengono prescritti 370.000 oppioidi.
e c'è una legge, appunto la legge 38 del marzo 2010, che ci dice e dice a tutti i medici, quindi non fa riferimento al singolo specialista, ma parla di medici, che qualora davanti a loro arriva un paziente con un dolore importante, che sia acuto o cronico che sia, devono utilizzare i farmaci giusti, che per quanto riguarda il dolore cronico sono quelli della classe degli oppioidi. In Italia cosa assistiamo invece? È un abuso di FANS, di antinfiammatori non steroidei, che purtroppo anche da legge non sono indicati per il dolore cronico, si possono prendere massimo per 5-7 giorni a seconda del farmaco, ma che invece purtroppo noi quotidianamente vediamo usare per più di un anno, due o quant'altro, con tutte le conseguenze del caso, che non sono solo quelle gastriche, ma sono quelle cardiache, quelle renali e quant'altro.
Si è svolto a Milano il Radiotherapy Day, un convegno promosso da ESTRO, European Society for Radiotherapy and Oncology, per sensibilizzare sull'utilizzo della radioterapia nella lotta ai tumori. Umberto Riccardi, presidente di ESTRO, Università di Torino, e Stefano Magrini, presidente di AIRO.
Conosciamo la radioterapia e questo è il nome del decalogo presentato a Milano durante il Radiotherapy Day, convegno promosso dalla European Society for Radiotherapy and Oncology. Una realtà, quella dell'utilizzo della radioterapia nella lotta ai tumori, nei confronti della quale sussistono ancora prevenzioni e diffidenze, ma che, se venisse garantita a tutti quei pazienti affetti da cancro per cui il trattamento è indicato, potrebbero essere salvate ogni anno almeno 1 milione di vite nel mondo. La radioterapia, è stato sottolineato, è un trattamento antitumorale sicuro ed efficace che utilizza radiazioni ionizzanti, prevalentemente raggi X ad alta energia.
E abbiamo pensato che potesse essere molto utile condividere un momento con i pazienti, con le associazioni di volontariato, con le industrie, quindi con vari stakeholders, per cercare tutti insieme di incrementare un messaggio che tende a sottolineare l'importanza della radioterapia come opzione terapeutica fondamentale nel percorso dei malati affetti da patologia tumorale. La radioterapia, sulla base di indicazioni scientifiche supportate da livelli di evidenza, è indispensabile in almeno il 50% dei pazienti affetti da una patologia tumorale in una qualche fase della storia naturale della malattia tumorale. E purtroppo, nonostante questi dati così importanti dal punto di vista quantitativo, c'è ancora una tendenza a non enfatizzare l'adeguato valore terapeutico della disciplina di cui stiamo parlando.
Sono 10 punti evidenziati nel manifesto firmato e discusso dagli esperti della European Society for Radiotherapy and Oncology, che hanno sottolineato l'opportunità e la necessità di sostenere l'approccio radioterapico, sfatando al contempo i falsi miti che possano creare resistenze all'impiego del trattamento, un campo della medicina in rapidissima evoluzione grazie all'introduzione di tecnologie sempre più avanzate. Entro il 2025, inoltre, la richiesta del trattamento radioterapico aumenterà del 16%, anche perché in Europa come in Italia l'incidenza dei tumori in continuo aumento, con oltre 4 milioni di nuovi casi registrati sul continente nel 2018.
Per quanto riguarda i falsi miti, devo dire che le tecniche di trattamento e le apparecchiature disponibili sul territorio nazionale sono in grado di garantire trattamenti sicuri, efficaci e con una proporzione di effetti collaterali veramente gestibile. Quindi questo è un messaggio importante, il malato non deve avere paura della radioterapia.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci.